Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Ore 12.03, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare Corrispondenze Operaie, redazionale d'inchiesta ed approfondimento sul lavoro e le lotte dei lavoratori.
Come fossi un bambino che si avvicina al mondo.
Naturalmente ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001 e il telefono 0649 1750.
Ora prima dei sogni, il mio destino è segnato. Non ha più luce. oltre ogni festa, ci miniere non fermarsi mai.
Bene, sono le ore 12:08, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo con Corrispondenze Operaie. Oggi non andiamo in onda con, insomma, con le consuete corrispondenze da parte, insomma, dei lavoratori e delle vertenze, insomma, nei luoghi di lavoro. Ci prendiamo, insomma, una puntata, come al solito facciamo, insomma, intermedia di riflessione, insomma, sull'attuale fase, un po' per capire, insomma, per ragionare un po' su su quello che succede, insomma, sulle vertenze, sulle lotte, insomma, che abbiamo oggi in campo, e su quelle, e soprattutto, che sono le trasformazioni del mercato del lavoro, insomma, come il capitalismo e la borghesia, insomma, reagisce in questa fase. Lo facciamo con Nicola Casale, che è in ascolto. Ciao Nicola.
Ciao, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Nicola è un compagno, insomma, di Torino, che ha scritto, autore di diversi articoli, insomma, di analisi politica. Noi ne prendiamo, insomma, a riferimento per oggi uno, che è quello uscito su InfoOut mercoledì 18 di gennaio, dal titolo Landini tra i taxisti, Monti in fonderia, insomma, un articolo che hai scritto tu e Raffaele Sciortino. Allora, iniziamo con questo, insomma, iniziamo intanto illustrando l'articolo, perché, insomma, l'articolo prende di mira un po' quello che è una lettura del decreto liberalizzazioni che il governo Monti ha attuato, no? Diciamo che i parametri fondamentali, insomma, su cui tu ti basi, insomma, le conclusioni, insomma, su cui tu ti basi, insomma, sono due, no? Il primo è un'espropriazione secca di reddito, l'altra l'abbassamento, insomma, delle garanzie e dei diritti per quella fascia di lavoro autonomo, giusto?
Sì, giusto.
No, guarda, ti lascio la parola, insomma, un po' intanto per illustrarci, insomma, quell'articolo là, e insomma, secondo te qual è il vero effetto del decreto liberalizzazioni, per poi, insomma, andare oltre, ma intanto ti lascio la parola.
Sì, diciamo, noi siamo partiti da un fatto che è stato abbastanza evidente a tutti, che c'era una stretta da parte di Monti, dopo quella che ha fatto soprattutto con il lavoro dipendente, con le pensioni, con la prima manovra. Nella sua seconda fase ha messo, diciamo, al centro dei suoi obiettivi anche una buona parte del lavoro cosiddetto autonomo e anche di piccola imprenditoria. E ci siamo domandati se queste due cose è utile vederle insieme oppure si trattava di cose occasionali. La nostra conclusione, come diciamo nell'articolo, è che si tratta di due cose che vanno viste strettamente insieme, cioè la manovra di Monti ha come obiettivo quello di fare un attacco anche ad alcuni settori di lavoro autonomo e di piccola imprenditoria, che sono settori che stanno già in difficoltà da molto tempo, intendiamoci, nel settore dell'autotrasporto, ad esempio, le liberalizzazioni agiscono già da anni e oggi abbiamo una situazione in cui c'è una grande diffusione di piccoli padroncini che sono padroncini del proprio camion, ma in realtà sono dei dipendenti artificiosi di grandi imprese che gli danno il lavoro in subappalto. Un settore che già da moltissimo tempo quindi ha una grande concorrenza sui costi, una grande pressione sui salari e anche una grande pressione sui redditi di questi piccoli padroncini. La stessa cosa, volendo, e si ha con i contadini, con i pescatori, anche lì si tratta di settori sociali che fino a un certo punto pensavano di avere delle garanzie uno status sociale garantito e che oggi invece subiscono da parecchi anni una terribile pressione sui costi e quindi sui prezzi e su quello che ricavano dalle loro attività, e oggi si trovano davanti una scelta precisa fatta da Monti, che quando parla di liberalizzazioni vuol far intendere esattamente che in questi settori deve finire quel privilegio, così come lui lo chiama, cioè deve finire il buonismo. Anche con questi siamo stati troppo buoni, gli abbiamo consentito di accumulare redditi, d'ora innanzi anche loro devono cambiare. In che modo devono cambiare? Secondo me, secondo noi, la chiave migliore per capire questo è proprio la vicenda dei tassisti. Fino ad ora avete avuto un capitale, per quanto piccolo, che vi dava una certa garanzia, d'ora innanzi dovete smettere di avere questa garanzia e trasformarvi voi tutti in semplici lavoratori salariati. Diciamo, questo è il significato di fondo. Però questo significato ha senso se lo vediamo assieme all'altro, alla cosiddetta riforma del mercato del lavoro, perché anche lì l'obiettivo è chiaro, l'obiettivo è quello di cassare, di togliere definitivamente l'anomalia dell'articolo 18. Ora, l'anomalia dell'articolo 18 è, come Monti d'altra parte ha detto, perché almeno questo pregio gli va riconosciuto, quello della sincerità, dice: noi dobbiamo togliere di mezzo l'articolo 18 perché l'articolo 18 è quello che fino ad ora ha impedito alle imprese di diventare più grandi, è quello che fino ad ora ha impedito gli investimenti di grandi dimensioni delle grandi imprese, e quindi se lo aboliamo favoriamo una ripresa dal suo punto di vista. E lui su un punto ha ragione, perché l'articolo 18, prima ancora di essere una garanzia individuale, è soprattutto una garanzia collettiva, perché è evidente che se si toglie l'articolo 18 diventa più difficile per chiunque voglia opporsi al comando dell'impresa, di chiunque si voglia, diciamo così, opporre allo sfruttamento del lavoro, gli diventa molto più difficile. E se è vero, ed è vero, che fino ad oggi molta piccola impresa in Italia si è sviluppata proprio per bypassare l'articolo 18, per bypassare la resistenza collettiva, sindacale, organizzata dei lavoratori, allora può darsi che la scommessa di Monti abbia un senso. E se ha un senso, è un senso che va visto insieme. Per cui anche voi, settori sociali che fino ad oggi avete avuto una certa garanzia, sappiate che d'ora innanzi dovete diventare, alla stregua di tutti gli altri lavoratori, assolutamente flessibili, dipendenti dal mercato e compagnia cantando, senza avere più neanche la possibilità di opporvi con una resistenza collettiva. No? Questo almeno, diciamo, è quello che noi traiamo come analisi dalle manovre che Monti sta facendo. Cioè, le due cose vanno viste insieme. L'articolo 18 è davvero la madre di tutte le riforme, nella quale finirà col confluire anche la tendenza alle ulteriori liberalizzazioni che loro stanno facendo. Cioè è un tentativo di rifavorire di nuovo, secondo Monti, l'investimento produttivo delle grandi imprese, facendolo pagare completamente a tutto il lavoro dipendente.
Senti, diciamo che il vulnus di tutte le politiche di Monti è, mi sembra di capire anche dalla tua lettura, insomma, l'abbassamento del costo del lavoro in Italia, quindi inteso in senso lato, sia dal punto di vista salariale sia dal punto di vista delle garanzie e dei diritti che i lavoratori hanno acquisito fino ad adesso. Noi abbiamo visto comunque una resistenza, insomma, alquanto leggera da parte dei lavoratori salariati a questo tipo di attacco padronale, mentre abbiamo visto invece da parte di quello che noi chiamavamo prima, insomma, la piccola borghesia, ceto medio, insomma, chiamiamolo un po' come ci pare, adesso questo ha meno importanza al momento, però cioè, abbiamo visto da parte loro una resistenza invece più forte, da parte sia degli autotrasportatori sia dei tassisti, no? E insomma, di fatto quello che noi chiamiamo insomma proletarizzazione del ceto medio è per sé una tendenza di lungo periodo che ha sempre avuto il capitalismo, no? E oggi Monti, insomma, come citavi anche tu in una, nell'articolo, sembra quasi ritornare, insomma, l'epoca dell'accumulazione originaria di marxiana memoria, no? Per cui sì, insomma, si rimescola un po' tutto e l'espropriazione di reddito e di ricchezza da parte di questi settori dovrebbe, insomma, un certo senso favorire il grande capitale, cioè i reinvestimenti di grandi capitale. Secondo te, intanto, in Italia abbiamo grandi capitali finanziari che in effetti possono rimettere le mani nel piatto? Oppure oppure è una tendenza diciamo prettamente ideologica, no? Insomma, è fatto a volte, insomma, non mi ricordo chi lo diceva, insomma, sembra quasi una coazione a ripetere in un sistema già fallito.
Sì, guarda, io personalmente penso che Monti non abbia alcuna certezza di quello che fa, la sua è semplicemente una scommessa. Però quello che è interessante è che è una scommessa che non fa soltanto Monti, ma è una scommessa che stanno facendo dappertutto, che fanno negli Stati Uniti, che fanno in Germania, anche se a livelli diversi, a scala diversa, ma è una scommessa che stanno cercando di fare tutti e che è anche un modo per cercare di ridurre un po' le cause della ultima crisi, perché l'ultima crisi è stata causata soprattutto da questa enorme massa di capitale finanziario che non trova collocazione produttiva e quindi si dedica alla speculazione. E loro sperano, contano, per quello dico è una scommessa, che rendendo più interessanti le condizioni di lavoro dal punto di vista del capitale, allora almeno una parte di questo capitale, piuttosto che speculare in giro dappertutto, possa ritornare nel settore produttivo. Ma è una scommessa che bisogna vedere fino a che punto poi si realizzerà. Quel che penso è che è una scommessa in un certo senso per loro obbligata, non a caso, ripeto, in realtà, per quanto si voglia dire, perché qualcuno a sinistra ancora pensa che le politiche, per dire, di Obama siano diverse da quelle della Merkel, ma su questo piano, cioè dell'attacco al lavoro per rendere di nuovo interessanti gli investimenti produttivi, sono tutti uguali, poi non tutti fanno le stesse cose, ma si muovono tutti lungo questa logica. Sul primo punto, sulla prima questione, è vero che c'è stata una maggiore reazione di lotta, di resistenza da parte di questi settori, e per me questo è un punto abbastanza importante, perché io credo che questa resistenza ci sia stata per due motivi, tutte e due utili da indagare. Il primo motivo è senz'altro che sono settori che si sono sentiti attaccati nel loro status sociale, quindi di fronte alla minaccia di perdere lo status sociale hanno reagito nel tentativo di conservarlo. Il secondo motivo però è che per molti di questi lavoratori autonomi che operano in questi settori questo attacco è stato anche vissuto come una vera e propria minaccia alla stessa sopravvivenza fisica, cioè ormai è come se avessero la paura, in qualche caso è già una realtà, che non solo perdono quel di più che potevano guadagnare rispetto ad un salario operaio, ma che rischiano di perdere anche la possibilità stessa di sopravvivere, ecco perché credo che la resistenza sia stata anche così, diciamo, più accesa di quella che c'è stata tra i lavoratori dipendenti. Vero è, e questo è utile tenere presente, che i due motivi che provocano la resistenza, sul primo motivo il governo ha fatto capire che era disponibile a fare qualche compromesso, ha fatto qualche passettino indietro, ha promesso che darà maggiori contributi sul gasolio, ha promesso che ridurrà le spese dell'autostrada, ha fatto altre promesse, no? In Sicilia ha convocato un tavolo istituzionale solo con la regione siciliana, ma sempre per far capire siamo disposti a concedervi qualcosa, come a dire se temete proprio che vi vogliamo togliere lo status, qualche cosa siamo disposti a fare, però in linea di massima credo che non possa abbandonare, no? Lo fa probabilmente perché in questo momento rischia reazioni troppo accese e non le vuole, ma la sua linea di fondo, quella che dicevamo prima, credo che non voglia assolutamente abbandonarla. Diciamo, per noi questo però apre un problema, perché se forse anticipo la tua domanda, certo è una domanda che mi faccio io e ci facciamo in tanti, nell'articolo noi difatti volevamo buttare proprio questo seme per la discussione, cioè quello di fare il tentativo di costituire un fronte unico, un fronte unitario, insomma un'alleanza di lotta tra questi settori e il lavoro dipendente, che sarebbe a mio avviso la cosa più utile da fare, sulla quale però dobbiamo essere consapevoli che ci sono grandi difficoltà, e una di queste difficoltà è proprio questa tendenza naturale del cosiddetto lavoro autonomo di questo tipo, lavoro imprenditoriale, è una tendenza naturale, cioè di fronte alla difficoltà nella quale si trova preferisce difendere il suo vecchio status, cioè lo status di piccolo padroncino, e nello status di piccolo padroncino c'è ovviamente anche la possibilità di sfruttare di più il lavoro dipendente che c'hai. Però la domanda è questa: fino a che punto questo status si può difendere e invece non aumenta la minaccia del rischio di sopravvivenza? Che è poi, diciamo, credo io, il punto sul quale si può anche cominciare a sviluppare un minimo di terreno comune, di terreno unitario tra vari settori sociali, in particolare tra lavoro dipendente, più o meno dipendente o falsamente autonomo, e anche questi settori di piccoli imprenditori.
Infatti, insomma, questa qua era la domandona da un milione di dollari che ti avrei fatto.
Io ho anticipato.
Fra un po'. No, sì, allora, cioè, su questo naturalmente la discussione politica è... c'è, non dico che è accesa, però insomma c'è fra i compagni, no? Insomma, intanto parto, no, da un passaggio di Marx sul manifesto del Partito Comunista, no? Quando diceva, no, che gli ordini medi combattono tutta la borghesia per premunire dalla scomparsa della propria esistenza come ordine medio in sé, no? Quindi c'è, cioè, sicuramente la loro lotta per difendere lo status è sicuramente una lotta preminente, cioè un motivo preminente della loro lotta. Però è anche vero che i circhi capitalisti, insomma, cambiano, e bisogna pure indagare un po' quella che è la composizione attuale di questi settori, sia sul livello di accumulazione di capitale che hanno, sia sulla divisione del lavoro interno, no? Da questo punto di vista il movimento dei forconi giù in Sicilia ha dato modo ad alcuni compagni di cominciarsi, insomma, a cimentare un po' sull'inchiesta, ecco, perché insomma una parentesi la facciamo anche su questa, no? L'inchiesta oggi sembra essere uno strumento assolutamente diciamo fondamentale per capire quelle che sono le trasformazioni attuali, soprattutto di settori con cui noi non abbiamo quasi mai interloquito, anche per scelta oltre che per naturalmente necessità, insomma, e differenza di vedute di classe. Però appunto il fenomeno di proletarizzazione, ecco, quanto è già in atto, cioè quanto è già attuato? Il momento dei forconi, appunto, dicevo, ha dato possibilità ai compagni, per esempio, di Palermo, di scrivere un paio o due articoli, insomma, così, di riflessione in merito, no? In cui si diceva che, come accennavi anche tu prima, che per esempio sugli autotrasportatori come anche i pescatori o i piccoli contadini, insomma ormai questo fenomeno di proletarizzazione, insomma questa tendenza sia già evoluta, perché appunto di fatto la subordinazione, no, anche se non contrattuale, è comunque economicamente avanzata. I trasportatori sono, diciamo, la maggior parte non hanno una filiera di camion, insomma di trasporto avanzata, ma insomma ogni famiglia al massimo ha una licenza per il proprio camion, che a sua volta vende, come dici tu, in subappalto la propria prestazione. Quindi di fatto si parla di un lavoro subordinato e dipendente, diciamo solamente, se non mi ricordo male, il 40% del settore degli autotrasporti è in mano a grandi aziende che hanno insomma dai 15 mezzi in su, con i assisti meno male è la stessa cosa, anche se là funzionano in cooperative, quindi però la licenza è sempre, diciamo, in mano ai propri insomma a persone singole, e il livello di indebitamento è così alto che di fatto, diciamo, il livello salariale, diciamo, reale, il potere di acquisto reale di questi settori è, diciamo, uguale quasi a quello di un operaio metalmeccanico, insomma, no, per dire un esempio, no? Allora, quindi però diciamo conservano ancora un processo di lotta che comunque invece è reazionario, fra virgolette, insomma, comunque, insomma, molti compagni hanno letto in questi movimenti un movimento qualunquista, interclassista, reazionario, conservatore, eccetera. Allora c'è una discrasia, no, fra l'oggettività e l'esposizione soggettiva invece della lotta, del conflitto. In questi casi, allora, cioè, qual è realmente può essere, se ci deve essere, perché anche questa è una domanda, insomma, quanto sia utile realmente fare fronte comune per una, insomma, un avanzamento reale del proletariato, insomma, se così lo vogliamo, cioè se vogliamo usare un linguaggio, diciamo, abbastanza teorico, e se sia utile. Qual è la condizione, diciamo, sociale e non prettamente politica su cui si può cominciare a stilare una piattaforma comune?
Sì, io partirei proprio da quest'ultima cosa che mi pare molto utile, cioè quella di riuscire sempre a distinguere tra le opinioni o le rappresentazioni politiche e la dinamica sociale, perché non è chiaro che questi settori, proprio per la condizione sociale da cui partono, si danno anche inevitabilmente una serie di visioni politiche che possono in questo momento anche portare acqua ad una certa destra, in Sicilia persino ad un certo autonomismo di tipo leghista, ma questo è un conto quasi inevitabile. Il problema è, ma la dinamica sociale qual è? Cioè, voglio dire, si prepara un futuro, ma non un futuro lontanissimo, anche un futuro ormai immediato, in cui il sistema nel suo complesso potrà di nuovo consentire ad una serie di settori sociali di vivere, come tu dicevi, cioè un po' più sopra del reddito operaio e un po' più sotto del reddito dei ricchi, dei dirigenti, dei manager, dei grandi possessori di capitali. La mia personale analisi è che questo diventa sempre più difficile, non impossibile, certo diventa sempre più difficile, primo. Secondo, e qui c'è un altro elemento che ci interessa, questi settori potevano vivere fino a qualche tempo fa diciamo così, un compromesso, un rapporto sociale di affari interno ad un certo paese, ormai anche loro sono costretti a fare i conti con una dimensione un po' più alta. Pensavo per esempio un attimo fa ai contadini, cioè i contadini, tutti i contadini, per dire, che oggi producono il grano, non sanno neanche il prezzo al quale lo vendono, perché il prezzo viene poi determinato ogni anno alla borsa di Chicago. Cioè anche qui il contadino che prima vendeva nel suo piccolo circuito, diciamo, di produzione, oggi anche se vuole vendere nella città vicina dipende dal prezzo del grano che viene stabilito dalla borsa di Chicago. Ecco, per cui c'è un nuovo elemento rispetto a prima che costringe anche questi settori a fare i conti con questa nuova realtà. E la mia prima domanda che faccio a me stesso, ma che faccio a tutti: se dobbiamo cercare un terreno comune, dove possiamo trovarlo, questo terreno comune tra i vari settori? È ovvio che se ci mettiamo a discutere delle condizioni sociali, ma tu vuoi rimanere padroncino, io voglio essere, non ha nessun senso. Il fatto è che dobbiamo prendere tutti atto che se un terreno comune ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo, questo terreno comune è dato proprio da, diciamo così, con una parola che può sembrare anche un po' esagerata, nel nemico. E qui dobbiamo registrare un forte ritardo, almeno per quello che riguarda l'Italia e l'Europa. Cioè, voglio dire, negli Stati Uniti abbiamo visto lo sviluppo di Occupy Wall Street, che con tutti i limiti, con tutte le discussioni, con tutte le difficoltà, però una cosa l'ha detta con chiarezza, cioè un 1% che domina, che è fatto dalla finanza, che è fatto dalle multinazionali, e ci domina tutti. Abbiamo un comune nemico, vediamo come organizzarci per impedirgli di fare quello che vuole. In Italia o in Europa, purtroppo, per motivi che non stiamo adesso qui ad indagare, è successo qualcosa di diverso. Cioè, di fronte al rischio del disastro, del default dello Stato, di fronte al rischio del default dell'euro, eccetera, eccetera, si è sviluppato dalla gente una serie di panico, di paura per il disastro incombente. Sembra che l'unico terreno comune che abbiamo oggi è quello di evitare che questo disastro naturale si scarichi su tutti quanti noi. Ed è questo l'unico terreno comune, che però è un terreno comune che poi ognuno interpreta a suo modo, al punto tale che anche tutte quelle resistenze che pure ci sono state in Europa, in Grecia, in Portogallo, sono rimaste ognuna confinata nella propria nazione. Cioè non siamo riusciti fino ad ora neanche a fare questo piccolo passettino, che è poi quello che in qualche misura può essere decisivo, perché se si comincia ad individuare un vero terreno comune, che è la politica, che è l'avversario di classe, che è l'avversario politico fa, allora forse riusciamo anche a risolvere gli altri problemi. Ma se mai facciamo questo passettino, inevitabilmente finiremo tutti col pensare ognuno al proprio status, e quindi faremo quello che poi Monti sta facendo in modo molto felice, bisogna dargli atto, sta riuscendo a contrapporre settore a settore e a sviluppare una guerra tra poveri. Tu prima per esempio parlavi dei redditi degli autotrasportatori. L'autotrasportatore intanto riesce a mettersi in tasca qualcosa in più del salario operaio, in quanto fa evasione fiscale, questo lo sappiamo tutti, che quell'evasione fiscale è quella che gli consente di fare quella ricchezza in più rispetto ad un operaio. Bene, Monti, una delle cose che sta riuscendo a fare, seguendo in questo Berlusconi, questa campagna contro l'evasione fiscale, in cui chiedono l'evasore, la grande impresa, la grande banca, no, l'evasore è l'idraulico che ti viene a casa, è il carrozziere che ti fa la riparazione sull'auto, è l'autotrasportatore che non dichiara tutto, cioè che è proprio, come dire, una lotta per cercare di sviluppare una contrapposizione tra il lavoro dipendente, effettivamente sovra imposto di tasse e di imposte, e questo tipo di lavoro autonomo, no? E in questo, diciamo, rende difficile trovare un terreno comune. Io dico, possiamo provare a trovarlo, ma la condizione è che cominciamo anche a vedere, a denunciare, ad assumere un po' la logica come quella di Occupy Wall Street. C'è un 1% che domina in tutte quante queste sue forme, c'è un 99% che per sopravvivere deve necessariamente opporsi a quell'1%.
Senti, insomma, su questo paragone, insomma, che tu fai con Occupy Wall Street, no? Cioè l'idea sana di rendersi, diciamo, partecipe di una coscienza collettiva, di questo appunto 99% contro l'1%, è corretta, però ha dei limiti, no? Cioè, nel senso, cioè, si rischia di demandare ad una condizione, diciamo, prettamente politica, una la nostra cioè, la necessità di cambiamento e renderla meno sociale, cioè, nel senso, la cioè, mettere sul banco le problematiche sociali dei diversi settori apre ai dibattiti interni, no? Cioè, oppure che rischiamo di fare appunto un monolite che poi alla fine richiede non tanto un cambiamento fra virgolette comunque rivoluzionario, ma un, diciamo, riformista all'interno delle condizioni capitaliste, che in parte Occupy Wall Street ha di fatto anche chiesto. Cioè, in Europa invece abbiamo assistito ad una frammentazione dei vari settori, però ad una richiesta, diciamo, sociale un po' più pregnante dei grossi movimenti che abbiamo visto negli Stati Uniti. Cioè, io penso che dovremmo trovare una via di mezzo a queste due fenomeni, no? Cioè, o mi sbaglio?
Sì, io quando dico che c'è nel movimento di Occupy Wall Street un elemento positivo, non dico per dire quello l'esempio da seguire, la soluzione di tutti i mali, assolutamente, dico quello è un tentativo come tanti altri tentativi. Rispetto a quello che succede in Europa, ti dicevo, forse ha un pregio, e il pregio è quello di voler individuare i responsabili e voler combattere contro i responsabili. In Europa, anche dove abbiamo avuto delle reazioni, soprattutto le abbiamo avute in Grecia e in Portogallo, siamo rimasti un attimo più indietro, ce la siamo presi con il nostro governo, magari anche con l'Unione Europea, magari anche con la Merkel, poi qui c'è stata tutta in Italia tutta una campagna in cui sembrava che improvvisamente fosse la Germania la causa di tutti i mali, dei disastri e compagnia cantante, però mai una domanda più generale, ma stiamo discutendo di qualche piccola cosuccia o stiamo discutendo di qualcosa che non funziona in tutto il sistema? Ora, tu dici, cosa viene prima? Prima questa coscienza e poi il resto? Non so, io non credo che viene prima una cosa e prima l'altra. Rimango solo fermo su questo punto. Che cosa ci può aiutare a trovare un terreno comune per unificare le varie resistenze? Quello che succede in America forse in qualche modo ci può aiutare, cioè trovare un unico nemico contro il quale mobilitarci tutti, non solo in Italia, ma in tutte parti, in tutte le parti del mondo. Quello che sta succedendo in Europa, ti ripeto, perché poi capisco la tua domanda, perché abbiamo avuto resistenza, abbiamo avuto movimenti di un certo livello politico, è vero, però attualmente la situazione generale della massa, di tutta la massa di lavoro dipendente, autonomo, pensa a quello che ti dicevo prima, cioè pensa che qui dobbiamo evitare un grande disastro e sto Monti, magari in modo qualche volta sbagliato, ma speriamo che ci tira fuori dal disastro, perché se ci tira fuori dal disastro possiamo riprendere poi tutte le cose tranquille come erano prima e poi possiamo respirare. Cioè, questa è la situazione che c'è a livello di massa.
Ma secondo te questo ragionamento vale anche per la Grecia? Cioè, secondo te, certo, questo ragionamento che fai vale anche oggi per la Grecia a fronte di tutto quello che è successo?
Certo, però per esempio in Grecia c'è stato quantomeno una forte resistenza di massa, e guarda che anche lì,
appunto, cioè, oggi, quindi
oggi discutono ancora di quanto riescono a tagliare nei crediti che le banche hanno nei confronti della Grecia. Ma domandiamoci, se non ci fosse stata quella resistenza di massa, avremmo mai avuto un obiettivo di questo tipo? Quindi non è che la resistenza non serve, la resistenza serve. Certo, dice, ma serve a poco. Va bene, hanno ottenuto uno sconto imponendo anche alle banche di perderci qualcosa, e non è stato un merito della Merkel, è stato un merito dei lavoratori, delle masse popolari greche, che hanno resistito e hanno almeno imposto di risparmiarsi poco, indubbiamente. Domanda: se quella Grecia non, se quella lotta non fosse rimasta isolata in Grecia, se in Italia si fosse fatto come in Grecia, saremmo riusciti ad ottenere qualche cosa di più? Probabilmente sì, cioè avremmo risolto, sicuramente no, avremmo però creato, oggi non staremmo a discutere di questo, probabilmente staremmo a discutere di un'altra cosa, ecco perché ti dicevo prima l'importanza di un terreno comune, se noi riusciamo a svilupparlo continueremo a dire poveri greci, ci dispiace per loro, questo non lo dici tu, dico la mentalità che nella testa diciamo certo. di molta gente, no? Ci poveri greci, ci dispiace per loro, ma in una certa misura se la sono anche voluta, che è l'altro elemento, no? Sul quale Monti ormai batte, dice è vero che stiamo in crisi, ma la crisi è perché ci siamo concessi troppo, abbiamo consumato troppo, volevamo troppe cose, no? Questo senso di autocolpevolizzazione, sul quale però lui sa di incidere, perché poi la gente su questo gli crede, insomma.
Certo. Ma ritornando al nostro paese, insomma, alle condizioni della lotta, insomma, operaia in questo caso, diciamo, là abbiamo scontato rispetto alla Grecia, ma anche la Grecia ha visto i suoi limiti in questo, nella mancanza di organizzazione, diciamo, politica su cui poi incentrare il dibattito a livello comunque rivendicativo, no? Insomma, da un lato c'è Gele Cistreville, insomma, mai insomma, neanche più come andarli a definire, dall'altro lato il sindacalismo di base, insomma, arranca molto rispetto appunto alla propria condizione organizzativa e insomma nel vuoto, no? Da un lato abbiamo il lavoro salariato che comunque fa avvertenze abbastanza resistenziali, a volte addirittura in difesa della propria azienda, vedi per esempio Alcoa, ma non solo, insomma, Alcoa è un riferimento, ma ce ne possono stare tanti altri. Dall'altra parte abbiamo movimenti del cosiddetto, insomma, ceto medio, dai tassisti ai autotrasportatori ai contadini, in parte, anche se quella è un'altra categoria ancora, però in questo caso la mettiamo là dentro per insomma facilitazione, e questi altri movimenti qua vengono attraversati, insomma, sono un campo, diciamo, neutro di investimento politico da destra a sinistra, per chi lo fa, per altri sono solamente un abbaglio, e insomma in tutto questo marasma non c'è una soggettività che naturalmente riesca a costruire un blocco, insomma, sociale, una ricostruzione di coscienza, insomma, vertenziale, politica intorno ad un'unica, insomma, lettura che anche noi abbiamo dato e che comunque molti compagni si cominciano a dare, no? Quella che dicevamo prima, che c'è un continuum, no? C'è un nesso strategico fra l'attacco all'articolo 18 da una parte, fra il decreto liberalizzazione dall'altra, ma anche quello sulle pensioni, per esempio, che non abbiamo toccato quasi per niente, insomma, in questa discussione. Allora, cioè, secondo te uno scarto di qualità quale potrebbe essere in seno a queste lotte? Cioè, può venire da di fuori, può venire dal di dentro, insomma, vale ancora il concetto helenista di avanguardia, oppure comunque l'auto-organizzazione spontanea può da sola riuscire a costruire un tessuto connettivo?
Questa è un'altra
domandone.
Un altro domandone. Io ti dico solo, è ovvio che se ci fosse un'organizzazione politica, se ci fosse un'organizzazione sindacali serie, quindi non sto parlando di CGIL e CISL, sarebbe meglio. Purtroppo dobbiamo prendere atto che in questo momento non abbiamo nulla di tutto questo. E quindi per forza di cose dobbiamo riuscire a utilizzare al meglio quello che succede, sempre che noi riusciamo, ma poi non è nulla nelle nostre mani singole. Io faccio un'altra riflessione che in qualche modo, diciamo, può essere anche una risposta alla domanda che ti fai tu e che ci facciamo tutti. Perché oggi succede che la gente sia così piegata, no? Come dicevo prima, Monti si presenta come Salvatore e ha tanto consenso da parte di tutti. I sindacati fanno finta, CGIL e CISL fanno finta di fargli una resistenza sulle pensioni, ma poi in realtà non gli fanno nessuna resistenza e lasciano che questa manovra lui continui a farla. Solo perché i sindacati sono traditori, diciamo così, in buona parte è anche vero. Però io credo che ci sia proprio una mentalità molto molto diffusa, che non è una mentalità inventata o una mentalità che deriva da un fatto ideologico, è una mentalità che deriva da 30-40 anni, in cui veramente la massa di lavoratori, ma tutti i cittadini, tutti quelli anche con il senso comune, con il buonsenso, hanno veramente visto che quando il capitalismo funziona, quando il capitalismo si sviluppa, cresce, qualche cosina la guadagniamo anche noi. Ora, questo è veramente successo per 30-40 anni, non è che sia stato inventato. Poi quello che guadagnava il lavoratore o il piccolo imprenditore o lo studente era una miseria rispetto a quello che prendeva il grande imprenditore, non c'è dubbio. Però questo schema funzionava, cioè il capitalismo si sviluppa e noi piano piano ci miglioriamo anche noi le nostre condizioni. E ripeto, non è stato un fatto ideologico che ci ha messo nella testa Berlusconi o qualcun altro, è stato un fatto reale. E questo fatto reale funziona ancora nella testa di tutti, funziona ancora nella realtà. È difficile abbandonarlo. E quindi è facile che si sviluppa quello che si sta sviluppando oggi. Dice sì, è vero. C'è la situazione ancora peggio del precedente, però se questo Monti veramente ce la fa a rilanciare il capitalismo, magari ritorniamo come eravamo prima. Io adesso semplifico e lo faccio per intenderci.
Certo.
Perché per dire esiste una base materiale che va al di là dei soggetti politici, poi c'hai i soggetti come Bersani, come Vendola che te la rinnovano, no? Nella loro piena convinzione, non so se poi ci credono davvero, ma rinnovano questo modo di pensare. Ma io dico c'è proprio nella gente questo modo di pensare. E non è che la gente sia stupida, assolutamente. La gente non fa altro che dire quello che è successo, che pensare quello che fino ad ora è successo. Allora, che cosa può succedere per cambiare questa mentalità? Che nasce un'organizzazione politica che convince la gente a pensare in un altro modo? Dubito fortemente che questo possa succedere. Può succedere qualche cosa che modifichi le condizioni di quella base materiale, ed è di questo che oggi stiamo discutendo. Quando prima dicevamo questi ceti medi, per i ceti medi, la cosa più, il tipo di ceto medio di cui parlavamo, la cosa più seria che sta succedendo è che viene messa proprio in discussione le condizioni sulle quali fino ad ora loro hanno vissuto. Sono queste che cominciano a vacillare fortemente.
Ma cioè, secondo te per i lavoratori salariati queste condizioni non vengono messe nello stesso modo in gioco? Cioè,
anche per loro
c'è certo. La stessa, però non abbiamo la stessa reazione, perché come dicevi prima, insomma, c'è stata sempre un modus operandi che è diventato quasi ideologia ormai.
Mentre
insomma per i lavoratori autonomi, mentre sono stati cullati col berlusconismo fino ad adesso, invece insomma vedono questo impatto frontalmente, ecco, sì.
Esatto, è più bruciante la differenza, proprio così, almeno secondo me. Negli altri settori, ma anche lì non è che se devo dirla tutta, nonostante faccia questa considerazione per dire che comunque è difficile che si incomincia ad infrangere questo involucro di fiducia nella crescita, di fiducia nel capitalismo, è difficile, non è che da un momento all'altro si infrange. Tuttavia non è che dobbiamo aspettare chissà quanti decenni, cioè siamo in una situazione in cui può succedere tutto anche all'improvviso, perché anche qui, cioè, la gente sopporta, ma fino a quale punto può sopportare? non si sa, ma fin quando arriva la fame non è detto, può succedere anche molto prima, ecco perché dico, e le dinamiche che guardiamo, le dinamiche stanno piano piano smantellando questa convinzione, cioè fino a mo ci avete creduto, ci continuate a credere, ma la speranza che succeda comincia a vacillare, e lì può anche iniziare una reazione di resistenza anche domani, non è che deve per forza avvenire tra 5 anni, io dico siamo in una situazione in cui ormai certi fili sono diventati molto molto tenui e da un momento all'altro si possono anche spezzare, dando anche vita a reazioni a catena, ecco, però è quello, diciamo, se dovessimo dire qual è il grave problema, ci manca un'organizzazione, ci mancano anche queste, ma soprattutto ci manca che questa mentalità cominci davvero ad incrinarsi seriamente. E i primi segnali si cominciano a vedere, però vediamo, diciamo.
Cioè, sicuramente insomma, da parte nostra, insomma, di chi insomma, crede ancora nell'organizzazione, nell'autonomia come elemento decisivo e strategico, bisogna cominciare anche noi, cioè, questo è il mio pensiero, insomma, a fare inchiesta, guardare quello che succede, certo, in quei settori che fino ad adesso per 40 anni insomma, e oltre, certo, sono stati lontani da noi.
Certo, dove soprattutto però inchiesta significa quello che dicevamo prima, cioè fare inchiesta sulle condizioni sociali, di lavoro, su come si evolvono i modi di pensare, ma anche riuscire sempre a tenere insieme questo con quello che succede in generale, perché per quello che dicevo prima possiamo andare a indagare sui contadini, ma se non teniamo presente che ormai fare il lavoro in campagna significa dipendere dalla borsa di Chicago, rischiamo di non capire quello che succede tra i contadini,
certo,
non so se è chiaro questo elemento, cioè di cercare di politica, tenere insieme che, le
sì, diciamo, no? A complessità generale. Va bene Nicola, noi insomma abbiamo parlato già 45 minuti, penso che abbiamo anche stancato gli ascoltatori, quindi
spero che non li abbiamo stancati e che abbiamo detto qualcosa che possa essere utile.
Sì, no, cioè, sicuramente speriamo, io naturalmente approfitterò di te, di Raffaele, insomma, altre volte per fare insomma queste parentesi di analisi che secondo me insomma hanno una necessità maggiore in questo, in questa fase di trasformazioni comunque repentine, come dicevi tu, quindi diciamo fermarsi ogni tanto per ragionare e capire insomma è sicuramente un elemento diciamo fondamentale per noi, quindi io ti ringrazio Nicola, insomma aspetteremo naturalmente altri tuoi articoli da qui insomma ai prossimi giorni, alle prossime settimane, mesi, insomma vediamo, va bene, grazie mille per l'approfondimento di oggi, insomma ci risentiremo presto.
Io ringrazio te e saluto tutti gli ascoltatori, okay, e spero che riusciamo tutti insieme a venire fuori da questi problemi.
Speriamo, insomma, vediamo, anzi lo dobbiamo fare. Grazie Nicola, ciao.
Niente, ciao, ciao.
Sveglia presto la mattina e non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente.
Bene, 12:56, noi per oggi terminiamo Corrispondenza Operai, una puntata insomma diversa dal solito di approfondimento, insomma di analisi sull'attuale fase politica e riguardo anche le lotte sociali insomma che si mettono in campo. Se volete insomma riascoltare questa trasmissione come tutte le altre lo potete fare dal sito ondarossa.info. noi risentiamo lunedì prossimo, rimanete naturalmente in ascolto di Radio Onda Rossa perché insomma fra 3 minuti o giù di lì ci sarà il giornale radio. Ciao a tutti.